Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Meloni a Bari autocelebra il record di longevità del suo governo. Dal palco la Premier dice che la sinistra è responsabile per i problemi dell'Italia e rivendica la stabilità del suo mandato. 8 persone fermate mentre cercavano di raggiungere un corteo contro il governo. Intanto Electrolux conferma il piano di licenziamenti e chiusure dopo 2 mesi di trattative con sindacati e istituzioni. Abbiamo un'idea per la pace tra Russia e Ucraina, dice Donald Trump alla vigilia del viaggio a Mosca dei suoi inviati Witkoff e Kushner. Domenica saranno a Kiev. Oggi un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini a poche ore dall'arrivo dei negoziatori in Russia, mentre 5 stati europei guidati dalla Danimarca preparano un accordo per creare centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il nostro traguardo è un'Italia che non chiede più il permesso a nessuno. Così Giorgia Meloni ha concluso in serata il suo intervento a Bari, in cui ha autocelebrato il record di longevità del suo governo. A margine dell'evento, 8 persone sono state fermate mentre tentavano di raggiungere un corteo di contestazione al governo che ha percorso il lungomare della città. Tra le centinaia di partecipanti che hanno provato a raggiungere il molo, alcuni sarebbero stati identificati, mentre dal palco, senza gli alleati di maggioranza, la Presidente del Consiglio ha scaricato sulla sinistra le difficoltà del paese e vantato principalmente la stabilità del suo governo. Da Bari sentiamo il racconto della serata dell'inviata Anna Bredice.
È durato più di un'ora il comizio, più che discorso, di Giorgia Meloni qui da Bari, in una parte del porto, il terminal delle crociere, che è diventato poi buio, appunto il sole è tramontato proprio quando lei si è avvicinata al palco, con una scenografia molto studiata proprio per organizzare tutto questo. Qui dal porto di Bari, una regione che è stata bacino di voti per Giorgia Meloni, e lei da qui, lei e il suo partito iniziano quindi la campagna elettorale per le prossime politiche, elezioni che non si sa esattamente quando avverranno, quindi questa è un'incertezza di cui lei naturalmente non ha parlato nel suo discorso, un discorso che assomiglia in parte a quello di 4 anni fa, quando da leader dell'opposizione voleva vincere, ha vinto ma era all'opposizione. Ora ha alle spalle 4 anni di governo, ma il tono è stato esattamente uguale. La colpa è della sinistra, ad esempio con le liste di attesa. Lei 4 anni di governo, ma la colpa è stata della sinistra che non ha lavorato su questo tema e ora invece chiede appunto la fine delle liste di attesa, e così via, con tutti gli altri argomenti che lei a Palazzo Chigi non è riuscita a risolvere. Poi l'altra differenza è che certo ha attaccato l'opposizione citando più Conte che Schlein, ma poi ha un'altra opposizione, non cita chi, che è Vannacci, però a lui si riferisce quando dice c'è chi ci cerca di ostacolare ma noi teniamo duro. Ha parlato delle difficoltà in parte del suo governo quando ha detto ho navigato nella colla però poi ce l'ho fatta, e probabilmente il riferimento è alle difficoltà che ha avuto, e tra queste anche la sconfitta del referendum sulla giustizia. A voi la linea.
Abbiamo un'idea per la pace tra Russia e Ucraina, fatto sapere in serata Donald Trump. I 2 inviati statunitensi, Witkoff e Kushner, domani saranno a Mosca per parlare con Putin e domenica a Kiev. Le visite arriveranno dopo che oggi un drone russo ha preso di mira l'ufficio del capo dei servizi segreti interni ucraini. Lui è indenne, ma il raid avvenuto di giorno in pieno centro nella capitale Kiev ha ferito almeno 12 persone e danneggiato la cattedrale di Santa Sofia, sito patrimonio dell'UNESCO. Il presidente Zelensky ha promesso una risposta proporzionale, mentre il suo ministro degli esteri ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Zelensky ha anche annunciato che per permettere i colloqui non ordinerà raid su Mosca e invitato il Cremlino a fare altrettanto. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Il drone contro la sede dei servizi intelligence in pieno centro di Kiev segna un'ulteriore escalation nella già acuta fase della guerra. Le difese aeree piazzate nei quartieri che ospitano i centri nevralgici del potere nelle due capitali e una sorta di tacito patto tra le parti avevano finora evitato raid contro questi obiettivi. La situazione da oggi cambia. Volodymyr Zelensky ha già ordinato la ritorsione, che dovrà essere simmetrica. Ma l'attacco sembra avere anche un altro particolare significato. Mosca non vuole alcuna trattativa diplomatica con Kiev. Il raid, che evidentemente era preparato da tempo, è stato lanciato pochi minuti dopo che dagli Stati Uniti arrivasse la conferma del viaggio di Steve Witkoff e di Jared Kushner, attesi nei prossimi giorni prima a Mosca e poi a Kiev. L'ultima visita in Russia dei due inviati speciali Donald Trump risale diversi mesi fa, mentre i due non sono mai recati nella capitale dell'Ucraina. Sarebbe quindi una prima volta molto significativa. Il Kiev Independent nel pomeriggio scriveva che i russi avevano espresso a Witkoff la preoccupazione per la loro sicurezza se si fossero recati nella capitale ucraina. Tradotto, state lontano da lì. L'attacco di oggi appare quindi un chiaro messaggio. Vladimir Putin vuole Witkoff e Kushner a Mosca, ma non gradisce che vadano anche a Kiev, per dimostrare agli europei, proprio in questo momento così teso, di avere una sponda in Donald Trump e agli ucraini con chi preferisce parlare la Casa Bianca. Al momento entrambe le tappe dei due inviati di Trump sembrano essere confermate. Non si sa se i due abbiano qualche proposta di pace da presentare alle parti, ma è evidente che, visto anche l'attacco di oggi e la prossima escalation, è ben difficile che la loro missione possa avere qualche successo.
Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio per l'apertura del Forum Economico di Cernobbio, ha celebrato i valori europei, criticato i nazionalismi e le superpotenze che con le loro pretese predatorie riportano ad epoche coloniali. Un riferimento abbastanza esplicito alla Russia di Putin, ma anche agli Stati Uniti di Donald Trump. Intanto al Forum Ambrosetti nel pomeriggio è arrivato Roberto Vannacci, che domani parteciperà a un panel con l'ex premier Mario Monti. La sua presenza ha suscitato polemiche e qualche defezione sul perché è stato invitato dall'establishment economico-finanziario. Ascoltiamo Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano.
Questa comunità economico-finanziaria vuole cercare di capire che tipo di bestia si sta stagliando all'orizzonte della politica italiana e vuole prendere le misure all'ex generale. E credo che una delle varianti importanti è che tutti pensano che alla fine Vannacci sarà un alleato probabile del centrodestra. Diciamo che chi fa affari, chi fa impresa, no, deve considerare tutte le opzioni sul tavolo, deve mettere nel conto tutto, deve capire cosa potrà accadere se verrà sposato anche Vannacci o comunque verrà inserito. Devo dire che rileggendosi il suo programma economico non credo che ci siano grandi pericoli. Il programma economico di Vannacci non è, come dire, eversivo, non distorce nulla di quella che è stata la sostanziale politica delle destre in Italia e in Europa. Ci aiuta a vedere quello che sta accadendo in Francia o in Germania. In Francia ormai c'è un dialogo molto stretto tra quella che è la Confindustria francese, il MEDEF, e Marine Le Pen, che si appresta probabilmente a essere la vincitrice delle elezioni presidenziali. La settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato il grande incontro tra gli industriali e tutti i candidati presidenziali e, diciamo, il rapporto privilegiato è stato esattamente con Marine Le Pen. Uno scrutare i programmi, un annusarsi è reciproco, sta avvenendo anche in Germania dove l'AfD.
Un documento storico che fermerà per sempre le barche dei migranti. Così il leader dell'estrema destra inglese Nigel Farage ha commentato la firma di un accordo con il suo omologo francese Jordan Bardella. Il patto tra Reform UK e Rassemblement National entrerà in vigore solo se entrambi i partiti saliranno al potere e prevede accordi per impedire ai migranti di attraversare il canale della Manica per raggiungere il Regno Unito partendo dalla Francia. Di contrasto all'immigrazione hanno discusso oggi anche i ministri degli interni di 5 paesi europei, capitanati dalla Danimarca. Al centro del loro incontro, a Copenaghen, le trattative con Uganda e Ruanda per la costruzione di return hub per i migranti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
A più di un mese dalla crisi a Ceuta e dagli affondi dell'asse Meloni-Frederiksen sulla migrazione, ritorna in cima all'agenda europea il tema dei rimpatri. Si attende entro le prossime settimane l'entrata in vigore del regolamento europeo apposito con i suoi nuovi return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi extra UE di cui ancora si sa molto poco. Ma a guidare già i lavori per il futuro è la Danimarca, che ha coordinato una riunione dei ministri degli interni insieme a Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, assente di peso invece l'Italia. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un modello di return hub che possa diventare un prototipo per le future intese tra i 27 e i paesi extra UE. Prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha anticipato il ministro danese. Non è stato esplicitato il partner in questione, ma le autorità di Ruanda e Uganda hanno già confermato i colloqui in corso. In particolare per l'Uganda, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un centro da 5-10.000 posti, in cui saranno inviate entro la fine del 2027 persone migranti la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta, a prescindere dal fatto che queste persone abbiano o meno un legame con il paese africano. Ancora non è chiaro se si tratterà effettivamente di un centro di detenzione chiuso oppure di una deportazione con successiva integrazione nel paese terzo. Quello che è certo è che sarà un passo oltre il modello Italia-Albania e che insieme all'accordo politico servirà un sostanzioso finanziamento con i soldi dei cittadini europei. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Un uomo di 61 anni è stato ucciso a colpi di cacciavite a Udine. L'uomo di origine marocchina stava rientrando a casa quando sarebbe stato aggredito, secondo le prime indagini, dall'ex compagno della sorella. La donna ha confermato di aver chiuso la relazione con il presunto aggressore, aggiungendo che lui non ha mai accettato la fine del rapporto. Solo tre giorni fa l'uomo aveva cercato di incontrare l'ex compagna fuori dal posto di lavoro, minacciandola di morte. Un unico criterio europeo definirà le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. È il punto centrale del regolamento Legge sull'edilizia accessibile che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Non si conoscono ancora i dettagli, ma Confedilizia, che ha preso visione della bozza del documento, l'ha già definita inaccettabile. Una fonte vicino al dossier ha spiegato che il nuovo regolamento permetterà a comuni e regioni di definire un'area sotto stress abitativo e limitare gli affitti brevi anche a uso turistico senza il timore di essere soggetti a ricorsi contro il diritto comunitario. L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo due mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano. I sindacati hanno indetto 8 ore di sciopero. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
Il risultato degli ennesimi due giorni di tavoli tecnici è intanto la proclamazione di 8 ore di sciopero. Approfondendo abbiamo scoperto che nonostante le dichiarazioni l'azienda non ha ritirato il piano. Gli esuberi rimangono 1450, le delocalizzazioni dei prodotti continuano ad esserci e Cerreto nell'idea aziendale chiude. A ognuno le proprie responsabilità. Noi non rinunceremo mai a lottare per cambiare questo piano e quindi chiediamo al ministro di convocarci immediatamente e riportare su un tavolo politico ognuno prendendosi le responsabilità di ciò che ha dichiarato. Andremo avanti con i lavoratori, con la lotta e sempre difendendo la necessità di avere un tavolo di confronto che gli faccia cambiare idea.
E in chiusura passiamo all'ex Ilva, mentre a 100 chilometri il governo si autocelebra, per i lavoratori dell'indotto partono migliaia di lettere di licenziamento. I sindacati chiedono un incontro urgente con gli industriali. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
Sono oltre 2500 gli operai dell'indotto in attesa della lettera di licenziamento. Si occupano da anni della logistica nello stabilimento ex Ilva, dello scarico delle materie prime, delle manutenzioni delle cokerie, degli altoforni. Un atto dovuto e inevitabile il licenziamento, ha detto Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, associazione che raggruppa le principali aziende dell'indotto Ilva. È la diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata ad ottobre per la chiusura dell'area a caldo. Il fermo degli impianti è stato disposto dal Tribunale di Milano perché quegli stessi operai dell'indotto, come i dipendenti Ilva, Sono esposti quotidianamente a gravi rischi nello stabilimento più grande d'Italia, a contatto con 2.000 tonnellate di amianto che rivestono i Cowper, i grandi scambiatori di calore degli altoforni, e inalano polveri sottili in quantità fuori norma. Se siamo giunti a questo punto, afferma Convertino, è a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende, e denuncia una sconfitta industriale, politica, economica e soprattutto umana, mentre a poco meno di 100 km sulla banchina 10 del porto di Bari, Giorgia Meloni festeggia il governo più longevo d'Italia con tutti i ministri, anche quell'Adolfo Urso che è a capo del Dicastero delle imprese del Made in Italy in 4 anni, è andato avanti con annunci di vendita imminente, puntualmente disattesi, promettendo decarbonizzazione e ambientalizzazione e di fatto autorizzando per 12 anni una produzione fino a 6 tonnellate di acciaio sulla base di un'autorizzazione integrata ambientale non adeguata a eliminare i gravi rischi per la salute di cittadini e lavoratori, motivo per cui la Corte d'Appello di Milano dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Contro questa decisione nei giorni scorsi Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria hanno fatto ricorso. La pronuncia della sezione crisi di impresa del Tribunale di Milano è attesa per il 9 settembre prossimo.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.